Radio Radicale, ci occupiamo dei misteri del caso Moro e partiamo da una giornata. Il 18 aprile 1978 era una giornata particolare perché Moro era nelle mani dei brigatisti, c'erano già stati una serie di comunicati in cui le Brigate Rosse evidenziavano la loro concezione del mondo, ma anche la loro simbologia. E il 18 aprile 78 era un anniversario, era il trentesimo anniversario della sconfitta del Partito Comunista e dell'inizio, se così si può dire, di quello che allora veniva chiamato, non del tutto a torto, il regime democristiano. Dunque un giorno importante. È da pensare che i capi dei servizi segreti, i magistrati, alzandosi quella mattina, avranno forse pensato: oggi succede qualcosa. Successero due cose. Vi fu il falso comunicato del Lago della Duchessa, ma fu la seconda cosa che successe. La prima cosa fu annunciata dal telegiornale delle 13. La scoperta di un covo delle Brigate Rosse a Via Gradoli. Su quel covo si è detto tutto, anche più di tutto. Qualcuno ha scritto recentemente che in quel covo era prigioniero Aldo Moro, e una balla non data retta non è assolutamente mai successo, nessuno lo ha mai detto. Però in realtà in quel covo c'era, sotto il nome di ingegner Borghi, Mario Moretti, il capo delle Brigate Rosse. Con lui Barbara Balzerani, una operativa delle BR, ex di Potere Operaio. Quello stesso appartamento era stato occupato mesi prima da Valerio Morucci e Adriana Faranda, due dei componenti del comando che uccise gli uomini della scorta e rapì Aldo Moro. Quel covo resta un grumo di misteri. L'ultimo mistero, che forse è il più concreto, rimanda a delle audiocassette, quelle che Radio Radicale ancora usa, anche se le sta lentamente sostituendo col digitale, e che ricordiamo tutti come gli antenati ormai dei CD. In quelle cassette forse c'è l'interrogatorio di Aldo Moro, il documento mai trovato. Ne parla un avvocato che di Brigate Rosse si è occupato, non dal punto di vista della difesa, ma dal punto di vista della parte civile, l'avvocato Walter Biscotti, che è stato recentemente il legale della famiglia di Emanuele Petri, l'agente della polizia ferroviaria ucciso dalle BR nel marzo del 2003. Ricorderete anche che quel processo lo abbiamo trasmesso, e abbiamo trasmesso proprio anche l'intervento dell'avvocato Biscotti per la parte civile. E allora, avvocato, arriviamo alle audiocassette. Perché ritornano d'attualità?
No, guardi, io nell'approfondire i temi oggetto del mio processo, cioè quello delle nuove Brigate Rosse, notai che appunto c'erano nei file della Banelli c'erano sicuramente un archivio storico imponente con tutti i documenti, addirittura fino al collettivo politico metropolitano del 69.
E questo l'antenato delle Brigate Rosse.
Esatto, mi ha indotto a fare una riflessione di studio per verificare quali potevano essere i profili di continuità storica, non dal punto di vista della responsabilità penale, tra le cosiddette vecchie e nuove Brigate Rosse. Nel leggere queste carte mi sono accorto di una cosa che mi è venuto in mente mentre il perito informatico ci stava illustrando come un file resettato poteva essere riportato alla luce. Mi venne in mente una lettura che avevo fatto poco tempo prima di una dichiarazione che in quel momento non mi ricordavo di chi, dove quelle famose una o due cassette dei primi interrogatori di Moro, poi abbandonati, furono distrutte per sovraincisione. Feci una breve ricerca per cercarmi di ricordare chi aveva fatto questa dichiarazione, e trovai la dichiarazione di Morucci che la rese in commissione, la cosiddetta commissione Pellegrino, se non sbaglio.
La commissione d'inchiesta sulle stragi, sì, esatto. Quando era presidente Pellegrino.
Esatto, allora da lì mi è venuto la curiosità di approfondire l'istruttoria relativamente a questo problema, che è un problema di cui si è discusso per gli ultimi 28 anni. Allora ho ricostruito un po' quelle che sono state le dichiarazioni dei carcerieri di Moro, almeno di quelli che hanno parlato, e sono venute fuori delle cose inequivoche per quanto riguarda l'esistenza di queste cassette. Lo conferma Moretti nel suo libro intervista a Mosca e Rossanda, lo conferma Braghetti sia nell'audizione al Moro Quater il 18-11 del 93, e su questo devo ringraziare Radio Radicale che mi ha consentito l'ascolto di questo documento, e sia anche nel suo libro Il Prigioniero, che confermano l'esistenza di questa cassetta. Ovviamente tutti dicono che queste cassette sono state distrutte, nessuno ha mai specificato come. L'ultimo a parlare di questo argomento è Maccari, nell'audizione del 19 giugno del 96 al Moro Quinques, nonché poi l'audizione in commissione parlamentare, dove specifica in maniera assolutamente genuina, ascoltando sempre su Radio Radicale si può rinvenire l'audizione completa, si capisce la genuinità con la quale al processo Maccari dice che quelle cassette le aveva portate via Moretti. Mentre le prime trascrizioni vengono buttate nel water, se non sbaglio, quelle cassette le porto via Moretti. Da lì mi è venuto lo scrupolo di verificare se tante volte queste cassette potessero stare in qualche covo, principalmente in via Gradoli, che, come lei ha ricordato, direttore, era il luogo in cui era un luogo operativo in relazione ai 55 giorni del sequestro. Poi spiegherò perché dal mio punto di vista. Non trovo, nonostante la sterminata letteratura sul caso Moro e addirittura su via Gradoli, non trovo nessun documento dove viene pubblicato l'elenco delle cose sequestrate. Vado al Senato a recuperare gli atti della commissione Moro, rintraccio il verbale degli atti sequestrati in via Gradoli e, con mia grandissima sorpresa, trovo l'esistenza di 18 cassette repertate. Musicassette vengono specificate. Certamente forse l'attenzione non colpì molto in quel periodo l'attenzione degli investigatori, perché forse certamente in quell'epoca pensavano più alle armi e a individuare i soggetti responsabili degli atti criminosi. Se questo materiale è stato repertato, ho immaginato che ci sarebbe stato sicuramente un atto istruttorio con il quale venivano o auscultate o specificate o trascritte. Quindi rintraccio sempre negli atti pubblicati negli atti della commissione parlamentare, dove sono riversati gli atti del processo, rintraccio il verbale del 29 maggio della Criminal Poll, dove nella relazione su alcuni materiali trovati in via Gradoli c'è anche la relazione su queste 18 musicassette. Alcune musicassette sono di musica, quindi c'è delle canzoni incise di Bob Dylan, di Gabriella Ferri, degli Intillimani. Altre, una decina, appaiono bianche, risultano non incise, almeno così è il verbale del 29 maggio. Colpisce fortemente la mia attenzione una riga e mezza di questa relazione, perché nel nastro numero 13 si è registrata sia nella prima che nella seconda parte sono incisi alcuni canti rivoluzionari, come pure nella seconda parte. Sempre nella seconda parte, e qui sono saltato dalla sedia quando l'ho letto, voce maschile parla con compagni per pochi giri, per discutere di alcuni articoli. Pronto?
Sì, pronto, pronto. Siamo al punto
di alcuni articoli. Devo dire, qui sono rimasto fortemente impressionato da questa cosa, anche perché leggendo, come dicevo prima, la sterminata letteratura del caso Moro, sia come atti parlamentari, sia come atti giudiziari e sia come pubblicazioni, non solo non ho mai letto dell'esistenza di queste 18 musicassette, ma men che meno questa riga e mezza di questo rapporto. Ho fatto una riflessione di cosa poteva significare questa riga e mezza, e anche perché ho cercato di mettermi nei panni dell'agente di polizia giudiziaria che si è ascoltato 18 bobine, magari tutte inutili, vuote e con canzoni che magari neppure gli piacevano. Fatto sta che la riflessione è chiara. Qui se la gente voleva riferire che c'erano più voci che parlavano tra loro, avrebbe scritto più voci che discutono tra loro sull'argomento indicato, ma sembra esserci una voce principale, e quindi dice una voce maschile che parla con compagni, usa la parola compagni, quindi immagino che gli argomenti possono essere argomenti legati alle Brigate Rosse, per discutere di alcuni articoli. Mi riesce difficile pensare che con tutto il regime di compartimentazione, di sicurezza che i brigatisti avevano, facessero delle riunioni e registrassero le loro conversazioni. Quindi mi è venuto a pensare che certamente qualunque cosa contenga questo nastro, che ovviamente con le tecniche di oggi possono essere, si può recuperare l'incisione sottostante, ma qualunque cosa contenga questo nastro può essere utile sia per verificare di che roba si tratta, e non posso non escludere che quella voce maschile possa essere
quella di Mosca,
la voce del prigioniero.
Beh, vede, avvocato, lei ha usato due parole che sono forse le parole chiave di tutta la faccenda. Ha usato una parola che ha letto in quel verbale che così faticosamente è riuscito a trovare, le cassette non incise. E poi lei, più propriamente per la verità, ha detto cassette vuote.
Certo,
le cassette non incise in genere sono ancora nel cellophane, perché sono non incise.
Certo,
nessuno
certo.
Si tiene a casa 10 cassette, una magari, ma 10, no, delle quali non c'è nulla.
Queste erano in una scatola, contenente queste 18 cassette. Il verbale parla dall'1 al numero 6, sono tutte quelle che si chiamavano C60, quindi
sì.
Parla di non registrate. Alcune di queste cassette sono specificatamente senza custodia e sono sempre vuote.
E lo vedi.
E poi c'è un'altra cosa che c'è da dire, che quando la gente che ha fatto questa paginetta di verbale riferisce che nei nastri ci sono delle canzoni, specifica che ci sono delle canzoni. C'è un'ulteriore cassetta che può essere qualunque cosa, però merita una riflessione. La numero 17, nastro a cassetta C90, registrato da ambe le parti in lingua inglese. Per carità, può essere anche un corso d'inglese, può essere qualunque cosa, però
no.
O sono canzoni e si è dimenticato di scrivere che sono canzoni in lingua inglese, oppure, non lo so, va verificata anche questa circostanza sicuramente.
Insomma, che la prima parte almeno dell'interrogatorio di Moro sia stata registrata lo dicono tutti, lei l'ha detto, ha offerto tutte le fonti.
No, questo lo dicono i brigatisti.
Appunto, ha offerto le fonti che sono concordi su questo. Poi dicono ci siamo stufati, non l'abbiamo fatto più.
E questo lo dicono loro in maniera concorde tutti quanti. E si parla di una, forse due cassette. L'ultimo che ne parla è Maccari, lo dice in maniera chiara e inequivoca.
E però le cassette qui pure sono 18. Però va bene, alcune c'è musica, altre. L'ipotesi quindi è quella che in queste cassette, intanto andiamo nel modo più prudente possibile,
certo,
sia stata registrata sia stato registrato il cosiddetto interrogatorio di Aldo Moro. Poi c'è un'altra parola chiave, che è quella che pronuncia Valerio Morucci in quell'audizione della commissione stragi che lei dice, perché dice non è che sono state distrutte, sono state reincise.
Quindi mi poteva dire sono state bruciate, sono state buttate nell'immondizia, sono andato al fiume, al mare, le ho buttate. Certo, è una dichiarazione abbastanza precisa. Consideriamo anche la tecnologia dell'epoca, dove anch'io ero ragazzo a quell'epoca, e quindi cancellare una cassetta è veramente equivaleva a distruggerla. Quindi, tra virgolette, c'è anche genuinità nella dichiarazione dei brigatisti che dicono che le hanno distrutte, perché la tecnologia del 78 per la tecnologia del 78 cancellare una cassetta equivaleva a distruggerla. Certo, la dichiarazione di Morucci è molto circostanziata, non ho idea perché ha detto quella parola. Certo, è una parola all'interno di un miliardo di documenti, e quindi non so se l'ha detta tanto per dirla, l'ha detta a caso, l'ha detta come l'ha detta, però c'ha lì, l'ha detta e sta lì scritta negli atti, ecco perché ha sollecitato la mia curiosità ad approfondire questa cosa, che la mia ricerca è fatta su documenti pubblici, che sia fruibili attraverso Radio Radicale, sia andando al Senato e prendere gli atti delle commissioni parlamentari dove ci sono tutti gli atti del processo.
E l'altro tassello che manca e che va approfondito è quello della tecnologia. Lei dice oggi i tecnici più addentro a queste cose mi dicono che in realtà si potrebbe perfino recuperare quel che c'era inciso prima.
Sicuramente sì, sicuramente sì. Se la cassetta è conservata in buono stato e d'altronde deve essere lì al Tribunale di Roma, agli atti dei corpi del reato del processo, quindi...
Lei sa che questo però non è una cosa proprio, bisognerebbe verificare, perché per esempio la macchina con cui sono andati a uccidere il commissario Calabresi a un certo punto l'hanno rottamata, quindi può essere tutto, però ecco, sarebbe bene ritrovare questi reperti.
Mi permetto di essere più preciso, perché nel verbale delle cose sequestrate in via Gradoli è stato specificato che alcune cose sono state distrutte, tipo alimenti e roba del genere, ma le altre non possono distruggere perché sono ancora processi in corso, quindi mi riesce difficile pensare che qualcuno possa distruggere atti di un processo così delicato. Io ritengo che questo, il caso Moro, così come il caso Kennedy in America, che fanno dei corsi universitari ad hoc per gli studenti, io dico che il caso Moro, che ci sono gli studenti che iniziano i corsi universitari di giurisprudenza che non sanno nemmeno chi era Aldo Moro, probabilmente, quindi sono cose che secondo me devono essere recuperate per la storia di questo paese, e nessuno deve aver paura di cercare di scoprire qualcosa che ancora non è stato scoperto, questo con la massima tranquillità, perché è un pezzo di storia. Io non credo che le responsabilità penali possono alterare in qualche modo, però è un pezzo di storia che deve essere recuperato nella maniera più chiara e più nitida possibile.
Ah, non c'è dubbio, infatti adesso a Radio Radicale un poco ci applicheremo su questa, su questa vicenda.
Meno male che ci siete voi.
Troppo buono, avvocato. L'unico, l'aspetto importante, a me pare, vediamo se mi sbaglio, se venisse ritrovata questa cassetta, se ci fosse già quel piccolo stralcio che già è repertato, diciamo, è verbalizzato, poi con la tecnica si potrebbe avere ben altro, lei dice. La cosa che è importante come scoperta, non so se lei è d'accordo, non sono tanto le risposte di Moro, quanto chi lo interroga. Perché uno dei grandi misteri del caso Moro, che magari invece verrà banalmente svelato e si scoprirà che a fare le domande era Mario Moretti, non cambierà poi molto, però uno dei dubbi che è rimasto è chi, intanto dove, e poi chi faceva le domande.
Certo.
Questo è un passaggio, si squarcerebbe un velo sostanzialmente.
Ah beh, certo, certamente. Consideri anche l'ultima parola di questa riga e mezza, per discutere di alcuni articoli. Lei ricorderà benissimo, direttore, che Moro riceveva informazioni dall'esterno attraverso i brigatisti, non con i giornali, ma con degli articoli ritagliati ad hoc. E tra le cose repertate in via Gradoli, perché poi me lo sono letto tutto il verbale, cercare di capircene di più, ci sono anche giornali dell'epoca del sequestro, dei 55 giorni, fino al 17 aprile, dove mancano articoli. Quindi significa che la base non era un dormitorio di via Gradoli, ma era una base operativa al 100%, e quindi il fatto che c'erano degli articoli ritagliati significa che Moretti, probabilmente, o chi interrogava Moro, rifletteva su quello che Moro poteva leggere, ritagliava gli articoli e glieli portava, e c'è la prova di alcuni giornali dove mancano alcuni articoli importanti, come per esempio quelli del 30 marzo, giorno precedente al 29 marzo, dove esce il comunicato successivo, dove viene resa pubblica la lettera che Moro voleva rendere riservata a Cossiga.
Beh, questo già aiuta, perché siccome in quella casa dormiva Mario Moretti e Barbara Balzerani, erano loro, allora era Moretti che sceglieva gli articoli da dare a Moro.
Sicuramente sono usciti da quel covo. E poi ci sono altri elementi che inducono a pensare che il covo di Via Gradoli era veramente operativo, perché ci sono stati repertati, come le dicevo, me le sono letto tutto il verbale, 60 pagine di verbale di cose repertate in Via Gradoli, dei fogli a quadretti di notes con scritto Fritz. Lei ricorderà che sì, tutta l'operazione per i brigatisti era l'operazione Fritz, e che Moro scriveva su fogli di block notes a quadretti. Non escludo che forse ci sono anche tracce di qualche domanda che magari successivamente alla scelta di dare a Moro le domande, e Moro rispondeva, e da qui il memoriale di via, il memoriale ritrovato in via Montenevoso, e probabilmente ci sono altre tracce in cui quel covo sicuramente era utilizzato e funzionale a via Montalcini.
E in sostanza, quindi, questi due elementi, anche questi sono molto interessanti, potrebbero, diciamo così, avvalorare però una tesi che magari è vera, una tesi minimalista della vicenda, cioè era proprio lui, era proprio Mario Moretti che comprava i giornali, sceglieva gli articoli da far leggere al prigioniero, poi se ne partiva, probabilmente in autobus, perché non vedo in che altro modo, dalla Cassia arrivava a Pineta, praticamente alla Magliana, dove era, a Portuense, dove era il covo dove era detenuto Moro, e lo interrogava. Questo è possibile?
Io penso che sia possibile questo.
Però in quella cassetta ci sono altre voci. Sì, perché viene usato il plurale, compagno.
Io mi sono chiesto anche questo, devo essere sincero, perché anch'io sapevo, avevo letto che era Moretti che interrogava Moro.
Moretti ha sempre detto questo.
Io non cerco anche, essendo un avvocato, cerco di vedere anche in una parola tutti i significati possibili. E so, io non è che voglio adagiare la mia interpretazione sul fatto che quelle cassette contengono gli interrogatori di Moro, ma se per superare l'obiezione che lei mi fa, io potrei anche pensare che Moretti parlava in prima persona plurale, noi delle Brigate Rosse vogliamo, chiediamo, diciamo, e Moro rispondeva a voi delle Brigate Rosse. La gente che ha ascoltato per primo quel nastro, sentendo questi plurali, forse ha pensato che c'erano più persone che parlavano. È una mia argomentazione.
Giusto, sì,
così.
Sì, sì.
È una mia argomentazione così, riflettendo, anche mi sono chiesto il perché di queste voci plurali. Ma la cosa che mi incuriosisce, se c'erano più voci che parlavano, perché la gente non ha scritto più voci che parlano tra loro di alcuni articoli? Se ha scritto voce maschile che parla con compagni, significa che c'è una voce protagonista che parla, e ecco perché mi è venuto il sospetto che quella voce protagonista potrebbe essere o Moro o Moretti.
È certo.
O Moro o Moretti.
E però vede, nella seconda ipotesi, io non credo che le Brigate Rosse agissero all'epoca come ha sempre agito il Partito Radicale che registra le riunioni. Non credo.
Mi pare
improbabile.
Le regole di sicurezza,
appunto.
Era una fase in cui erano stati commessi già diversi omicidi rivendicati dalle Brigate Rosse, quindi la sicurezza era importantissima.
Per una riunione interna, scherziamo.
Io mi sono anche chiesto se poteva essere qualche cassetta di qualche vecchia operazione delle BR o di qualche altra cosa, però le uniche operazioni di BR dove ci sono tracce di registrazioni mi sembra di ricordare che erano quelle del sequestro Sossi, ma lì mi sembra di ricordare che le avevano già recuperate in qualche modo, se
sì,
non sbaglio.
Ed era un po', fra l'altro, si può dire anche la generazione precedente.
Esatto, quindi
anche questo poi ha un suo addentellato col caso Moro e le cose che stanno uscendo, ma è un'altra faccenda, no? È un'altra faccenda.
Certo.
Ma quindi queste sono le cose, allora c'è la tecnologia che ci potrebbe far recuperare.
Sì, questo è certo.
Il reperto al Tribunale di Roma,
certo.
Sono depositati a Roma. E questa è questa clamorosa scoperta. Però vede, un po' in conclusione, abbia pazienza, il cronista si attacca un po' anche ai dettagli.
Certo.
A me ha colpito molto il punto di partenza della sua indagine, che è un'indagine storica più che penalistica,
certo.
Lei ha tenuto a dirlo. Il fatto che questi ultimi sciagurati, questi che poi sono una decina di persone in sostanza, nemmeno forse, che hanno pure ucciso delle altre persone, avessero ormai computerizzato tutto l'archivio delle Brigate Rosse dal collettivo politico metropolitano,
tutto,
che era la forma prebrigadista, ancora era una struttura pubblica.
Negli archivi dei file, i cosiddetti archivio Banelli e archivio Morandi, c'era tutto il materiale giudicato rilevante da parte dell'organizzazione. Il avere l'archivio era una cosa di importanza notevole per l'organizzazione, perché la Lioce nei suoi documenti ha sempre rivendicato i 30 anni dell'attività dell'organizzazione.
E certo.
Non è che ha detto dal 92, cioè dal primo attentato dei nuclei comunisti combattenti, si è posta in un'altra condizione. Ha sempre rivendicato l'attività degli ultimi 30 anni dell'organizzazione. Poi tutti i passaggi storici sono di una straordinaria importanza. Io non credo che esistano nuove e vecchie Brigate Rosse. Sono le Brigate Rosse che man mano, prima da Curcio Franceschini, poi Moretti, poi nell'81 le brigate, il partito guerriglia di Senzani e poi il partito comunista combattente di Balzerani, c'è stato sempre un filo di continuità che è arrivato fino all'omicidio Petri. Su questo è fuori discussione, tant'è anche voglio ricordare che dagli atti del processo Conti, omicidio dell'86, sono stati perquisiti all'epoca sia Morandi che la Lioce.
Questo nell'86. Senta, lei forse lo ricorda meglio di me, che non ho qui gli appunti che mi supportano, ma l'età media di tutto il gruppo, Morandi, Lioce, quanti anni hanno questi?
Consideri la Lioce del 59, Morandi del 61-62, certamente non possono avere avuto nessun tipo di collegamento con quella che è le Brigate Rosse della generazione di Moretti, questo io tendo ad escluderlo perché erano veramente ragazzini. Dalle Brigate Rosse di Maria Cappello e Fabio Ravalli, che sono attualmente gli irriducibili ancora, guidano il gruppo degli irriducibili, forse erano, adesso mi assumo la responsabilità di quello che dico, ma se erano stati perquisiti all'epoca dell'omicidio Conti, probabilmente nuotavano nella stessa acqua sostanzialmente.
Ma vede, no, io le facevo questa domanda per un motivo molto semplice. Quando esce il giornale del collettivo politico metropolitano, che si chiamava Sinistra Proletaria, allora a occhio e croce era il 69-70, al più tardi il 70, dunque questi avevano 10 anni.
Sì, no, ma questi non c'entrano.
Ma io non è che voglia scagionarli, no, voglio fare un altro discorso.
Dica.
Voglio dire, ricordandomi quei giornali, io li ho avuti a casa e poi li ho persi nei numerosi traslochi che ho dovuto fare. C'è qualcuno, non avendo interesse per il movimento terrorista dal punto di vista sentimentale, non ne sento granché la mancanza. Il problema è un altro però, c'è qualcuno dunque che ha tenuto un archivio?
Ma questo è sicuro, ma questo c'è prova negli atti dell'ultimo processo alle Brigate Rosse, dove la Banelli ha dichiarato in maniera tranquilla che ebbe contatti con un irriducibile uscito dal carcere che gli consegnò consegnò a Galesi del materiale di archivio delle Brigate Rosse, e lei e un altro scannerizzarono tutto l'archivio, però non sappiamo se questo archivio è tutto quello che abbiamo trovato nell'archivio di Banelli, oppure esiste anche un archivio Galesi del quale ancora non siamo riusciti, la magistratura ancora non è riuscita a mettere le mani. Tra l'altro c'è una curiosità che già a suo tempo io sollevai quando ne ebbi conoscenza, leggendomi immediatamente tutti i file e i dischetti dell'archivio della Banelli. Questo irriducibile consegnò anche articoli di giornale, tendo a precisare, sul sequestro Moro. Probabilmente sono cose assolutamente innocenti, però mi sono sempre chiesto cosa può spingere un irriducibile per tanti anni a conservare un articolo, ancorché pubblico, ancorché inoffensivo, legato al sequestro Moro, tale da consegnarlo agli eredi delle Brigate Rosse.
E certo, il criterio archivistico è importante, perché denota un filone di ricerca, un filone di memoria.
E negli archivi della Banelli, le ripeto, abbiamo trovato un archivio, tutti i documenti di rivendicazione esistenti. Quindi lei capisce che c'era uno studio, ma d'altronde è anche stato affermato dalla Banelli che prima di entrare nelle Brigate Rosse c'era un centro, adesso non mi ricordo il nome, mi sembra Blitz, dove si facevano degli studi su tutto il materiale, diciamo, carcerario. E non solo, anche il carcerario ha sempre prodotto documenti importanti per quanto riguarda loro lotta armata.
Sì, vabbè, ma quello è un centro sociale, il centro sociale Blitz, sì, è a Roma, sì. Ma quello si può anche, diciamo, capire, nel senso che sono documenti abbastanza freschi che tengono lì.
No, io parlo dei primi anni 90.
Siamo nei primi anni 90, avranno avuto i documenti degli anni 80, ma a tutto concedere. Ma voglio dire, ecco, solo per chiudere con un'immagine, insomma, anche questa, delle carte che datano addirittura a prima ancora dell'entrata in clandestinità delle Brigate Rosse, dei loro documenti, ma anche delle loro riviste, di quelli... Certo. Che vengono poi tenute in un archivio e arrivano fino ad oggi, è una cosa che quasi ha un aspetto, sì, un po' inquietante, un po' da cosa che viene consegnata. Speriamo che il percorso si sia fermato.
E su questo io non voglio essere allarmista, però la Lioce nei suoi proclami dalle gabbie più volte ha detto che la lotta armata deve proseguire, anche se siamo in una fase, come la chiamano loro, di ritirata strategica, però io non so se è ancora tutto definito il quadro. Certo, un grosso colpo è stato dato, questo è fuori discussione. Credo però che c'è qualcosa ancora da scoprire. Le armi non sono state scoperte,
cui sono stati uccisi. Questo per l'ultimo nucleo, diciamo così. E poi restano i misteri del passato.
No, anche perché ci tengo a ribadirlo, che le Brigate Rosse è l'unico fenomeno terroristico che ha saputo rigenerarsi negli ultimi 30 anni in maniera tranquilla, senza problemi. E l'area toscana è sempre stato il centro di questa vitalizzazione negli anni Ottanta, perché tutto le Brigate Rosse di Maria Cappello e Fabio Ravalli della metà degli anni Ottanta hanno sempre gravitato intorno all'area toscana, così come poi la Lioce, Morandi e gli altri. Quindi nell'area toscana qualcosa, secondo me, c'è qualcosa che ha consentito il rigenerarsi di questo fenomeno.
Avvocato Biscotti,
criminale, ci tengo.
Ah beh, non c'è dubbio, su questo non nessuno, penso, spero, possa nutrire dubbi.
Beh, anche se ho letto su quel Panorama in un'altra pagina una dichiarazione che un po' mi ha lasciato perplesso, anche se ritengo l'onorevole Cento una persona intelligente, ha fatto spesso interventi seri e precisi, però nel dibattito sull'indulto e l'amnistia ha indicato anche tra i soggetti che dovrebbero fruire di questi benefici anche gli irriducibili come Maria Cappello e Fabio Ravalli. L'ho letto sul Panorama, l'ultimo Panorama, e sono soggetti che fino al maggio del 2005 dalle gabbie non solo hanno rivendicato la giustezza degli omicidi di Biagio e D'Antona e di Petri, ma anche ulteriore inneggiare alla lotta armata. Quindi sarei un po' cauto, forse non è informatissimo sugli sviluppi di questi soggetti, sostanzialmente. Su questo mi sono un po' preoccupato, e ritengo l'onorevole Cento una persona lucida e seria su questo, forse però su quel punto era male informato.
Sì, penso anch'io, anche perché guardi, proprio andiamo in onda questa sera dopo un programma Radio Carcere dedicato proprio alla questione dell'amnistia. E non mi pare che ci sia, io per carità non mi arrogo nessun titolo per rappresentare politicamente i radicali, ma insomma non mi pare che i radicali abbiano mai avuto come punto di riferimento in questa cosa il fatto che debba essere assolutamente indifferenziata. Per dire, se debbono esserci delle questioni che riguardano il 416 bis per la mafia e i terroristi irriducibili, beh, questo penso che non però, sarà però, nessuno.
Siccome una
anche l'onorevole c'è, lo so.
Vabbè. Anche se una dichiarazione scritta, e mi auguro che si sia una smentita, è una dichiarazione. Io che ho fatto il processo, l'ultimo, e conosco bene le carte, una dichiarazione che deve essere ripensata.
Senza
con tutto il rispetto per l'onorevole Cento, che lo considero una persona lucida e intelligente, che ha sempre detto cose spesso abbastanza giuste.
Bene, e allora così abbiamo toccato anche il tema dell'amnistia. Però lei aveva toccato una cosa che mi induce, sì, magari con altri tempi, più avanti, insomma, a risentirla, perché noi ci occuperemo adesso di queste vicende del terrorismo. Lei ha parlato della storia delle BR in Toscana, e ci sono storie assai interessanti e in particolare un nome che i nostri ascoltatori conoscono benissimo, quello di Giovanni Senzani.
Io invito gli ascoltatori a rileggersi quelle che sono le dichiarazioni alla commissione parlamentare di Pellegrino, del magistrato Chelazzi e di Tindari Baglioni.
Le hanno ascoltate più volte, ma ne parleremo anche con lei, avvocato. Ne parleremo anche con lei. Perché
sono a sua disposizione, direttore.
Ci torneremo senz'altro nei prossimi giorni. Adesso vediamo se prima o dopo Natale, ma insomma, un'altra puntata. Grazie, all'avvocato Walter Biscotti e del Foro di Firenze.
Di Perugia.
Di Perugia, mi scusi, del Foro di Perugia.
Grazie, direttore, arrivederci.
A presto.
Arrivederci.